in MP3 delle cassette registrate da Gianni Novelli. Cassetta numero 192. Contiene almeno una parte di un dibattito su donne e non violenza tenuto al CIPEX l'8 marzo del 2006. Si distingue una voce all'inizio di Elena Lobina, poi deve esserci un intervento di Maria Bonafede ed altre.
Perché Gesù aveva le donne nel gruppo dei suoi seguaci, erano discepole e come erano discepoli i discepoli. Dico cose che tutti sappiamo, non so, dico quelle prime che mi vengono in mente. L'istituzione dell'ultima cena, cioè la cosiddetta istituzione dell'Eucaristia, è avvenuta sicuramente alla presenza delle donne, alle quali anche ha affidato il messaggio del pane e del vino. E sicuramente le donne c'erano, perché è assurdo che non ci fossero. La cena della Pasqua non veniva consumata soltanto dai maschi, ma dai maschi e dalle donne che magari andavano e venivano dalla cucina, come facciamo sempre quando c'è una festa in famiglia o una ricorrenza. Le donne sono state le uniche ad averlo seguito sul Calvario, senza contare le testimonianze teologiche importanti, le affermazioni teologiche importanti delle donne su Gesù stesso, no? Da Maria, che l'ha proclamato prima di Pietro, l'ha proclamato Messia, al fatto poi che la Maddalena è stata la prima donna, la prima persona a cui è comparso da risorto. Ciò nonostante, e sappiamo poi che nelle prime comunità cristiane le donne presiedevano l'Eucaristia, erano, diciamo, ministre al pari dei maschi. Poi piano piano sappiamo anche che tutto questo è finito, si è modificato, le donne sono state riportate assolutamente ai margini della vita ecclesiale, nell'obbedienza, facendo assumere loro come valori, distorcendo i valori di Maria. Ora sarebbe interessante approfondire il Corano in questo senso, nella sua visione di Maria, quindi, diciamo, imponendo i valori di umiltà, di obbedienza, di silenzio di Maria, soprattutto come valori femminili alle donne. Allora ci possiamo chiedere se i nostri testi fondamentali hanno detto certe cose e, diciamo, rispetto alle donne, perché poi nel corso della storia il patriarcato e il maschilismo ci ha ricacciate tutte quante in una condizione di sudditanza, di obbedienza, di non accesso al sacro, fermo restando che possiamo approvare la divisione fra sacro e non sacro. Quindi diciamo che questo è un interrogativo che ancora oggi è assolutamente in piedi, perché, no? se possiamo basarci sui testi, evidentemente lo sbaglio sta da qualche altra parte, l'interpretazione di un certo tipo dei testi sta da qualche altra parte. Io penso, mi viene da dire, per la Chiesa Cattolica, in quanto non conosco l'Islam, sicuramente nella istituzionalizzazione maschile e patriarcale, chiriarcale delle chiese.
Buonasera a tutti. Allora, come donna algerina posso parlare della situazione della donna in Algeria, perché è vero che nell'Islam la donna è onorata e non c'è differenza tra l'uomo e la donna. Purtroppo in realtà la donna algerina soffre ancora della mancanza di libertà, cioè che c'è sempre differenza tra l'uomo e la donna, anche se lei studia, lavora, ma rimane sempre una donna che è inferiore all'uomo. E quindi nella tradizione algerina c'è sempre questo problema, questa inferiorità, e credere che la donna è sempre una creatura debole. Allora, oggi, anche se la donna studia e lavora, però soffre sempre, e quindi bisogna salvare la donna musulmana dalla tradizione, perché c'è differenza tra la tradizione e la religione. Grazie.
io ho da complimentarmi innanzitutto non per la festa della donna, ma per il giorno della donna, che finalmente c'è un giorno in cui ci si ricorda di voi, anche se poi ce ne ricordiamo ogni giorno, perché state a casa nostra, ognuno ha una donna a casa. Io mi aspettavo che molte donne questa sera parlavano con grinta, come ha fatto la Elena adesso, e dicesse alcune cose che sappiamo, ma non per dibatterle. Vedete, io quando si fanno questi incontri, a me non piacciono i dibattiti, io odio i dibattiti, perché ci si trasforma in un tipo di università, di discussioni. A me non interessano le discussioni, le vado a leggere sui libri. A me interessa la vostra testimonianza, ognuno di voi cosa ne pensa, cosa ne dice, qual è la loro preoccupazione su questo tema. Io vi dico la mia, tanto per essere breve. Intanto mi complimento con le due relatrici, veramente tanto. La sorella, stavo dicendo, musulmana, ti posso dire così, veramente ho sentito il suo cuore che parlava. E il Corano veramente è la Bibbia, è la Bibbia. E io queste cose le trovo anche nella mia Bibbia. L'altra cosa che volevo dire, più che l'altra cosa, la Tommasone ha accennato, l'ha detto con mezza frase, andando a parlare di un'esperienza, che io vorrei che tutti gli incontri fossero di quel tipo che ha accennato a Verona. La gente si incontra, non c'è distinzione tra maschio e femmine, non c'è distinzione di religione, chi sono, chi non sono. Sono delle persone che hanno una fede o non ce l'hanno, parlano, si comunicano, dialogano. Questa è la cosa essenziale che ci vuole. Le chiese, le istituzioni sono lente, le istituzioni sono chiuse. È stato detto, la politica, la chiesa istituzionale, non ci aspettiamo da loro, almeno io non mi aspetto niente, perché non lo possono fare. L'apertura, perché altrimenti crollerebbe il loro castello. Però ognuno di noi può cambiare la società, e può cambiare. L'osservazione che lei, quindi, questa esperienza da fare nelle nostre comunità, nei nostri gruppi. L'altra cosa che ha detto en passant, ma io l'ho percepita, perché io stamattina, io prendo ogni giorno l'Osservatore Romano, lo compro, perché voglio vedere in diretta la Chiesa istituzionale che cosa dice, perché io una volta facevo parte della Chiesa istituzionale, adesso non più, perché ho sposato una donna e sono un prete. Allora, è stato detto di leggere il concilium, dove c'è un articolo importantissimo di un grosso personaggio del concilium stesso, che fa le sue osservazioni di apertura e di critica molto dura sull'enciclica di Giovanni Paolo II, Fides et Ratio, dove mette in relazione la fede e la ragione. Se voi prendete oggi l'Osservatore Romano, c'è un articolo durissimo, dico, la rivista Concilio è una delle più serie teologiche riviste che esistono, ma c'è un articolo durissimo che forse neanche la Tommasone ha letto stamattina, e l'ho letto io. Il titolo è questo: superficiale lettura, è un teologo grossissimo che parla sul Concilio e fa un articolo che lei vi ha consigliato per l'apertura della Chiesa. Dice: superficiale lettura di Fides et Ratio, come dire, questo non, l'Osservatore, per noi questo un illustre altro, insomma, dalla Chiesa istituzionale non mi aspetto niente. E allora io finisco qua dicendo: se il mondo cambia veramente, io ci credo, io sono un convertito, ve lo dico sinceramente, a me mi ha salvato una donna, mi hanno salvato le donne. Io il Corano lo adoro per quello che è stato detto, non mi interessa come viene praticato, così come non mi interessa come viene praticato il Vangelo. Io però mi ispiro a questo e vi auguro a voi di farlo anche voi, di modo che la società veramente cambia.
Buonasera a tutti. Sono una donna, non è importante di quale paese, da dove vengo, e basta, sono una donna. Vorrei dire, nessuno non mi obbliga per mettere velo qui, però metto, perché ho un messaggio, prima di religione, prima di cultura, prima di abitudine di tutti, ho un messaggio. Volevo sapere, nell'un paese democratico, con le persone che hanno un conoscono un mondo democratico, che parlano da libertà, quali comportamento di fronte di me hanno? Vorrei sapere come mi accettano. Per me non è importante che mi accettano, mi mettono con imam. Per me è importante, mi conoscono, devono mi conoscere come una persona, che ho una mentalità, che ho un cervello, che ho un pensiero, che ho un carattere, che ho i tutti che ho bisogno come una persona. E quelli che parlano da religione, da non lo so, da tutti questi, vorrei chiedere da voi, prima dalle donne, veramente, non vorrei mi rispondete, calcolateci, calcolate, quanti percentuale nel questo paese, almeno sto chiedendo, quanto percentuale le donne stanno lavorando a ministeri, e lavorando come parlamentare, come i lavori chiavi. Poi, se potete avere, non lo so, potete accettare che almeno stasera mio marito ha lavato tutti i piatti, e va bene, siamo uguali, e questo è libertà. Per me veramente libertà non è minigonna, libertà non è sigaretta, libertà non è che stasera mio marito ha fatto cena, ha cucinato una... No, libertà, ci sono delle cose, un mondo giusto. Ci sono diritti che noi le donne, noi non abbiamo ancora. Dobbiamo accettare questo. E non è basta che io dico, no, mio marito stamattina ha portato i figli a scuola, eccetera, eccetera. No, dobbiamo pensare. Poi vorrei chiedere da uomini, se noi, io, con qualsiasi persona, con un uomo, devo rimanere, devo stare un mese da soli, fino a quanti giorni può mi vedere senza mio corpo, senza mio sesso, con un corpo sessuale come una donna? Io vorrei questo. Vorrei mi conoscete come una persona perfettamente, che veramente io qui ho provato. Tantissime volte ho provato dappertutto. Sul curriculum mi chiedono, mi chiamano sempre, appena che mi vedono con velo e scappano. Se sono tanto gentile, e cominciano un parole un po' strano. E allora ci parliamo stasera. Se sono una persona giusto, con un'esperienza, con tutti questi che hanno bisogno per fare un lavoro, per dare un lavoro, e possiamo parlare anche giorno, possiamo parlare davanti tutti. Ci sono delle cose che non vorrei mi rispondete, però esiste che mi dà fastidio. Le donne in generale nel mondo abbiamo bisogno di diritti giusti. E va. Grazie.
Sì, solo due parole, visto che è già tardi. No, io sono d'accordo con quanto hanno detto le relatrici, che il messaggio religioso è molto meglio delle tradizioni con la T minuscola che l'hanno seguito. Però rimane pure il fatto che non bisogna cedere in irenismo, e ci sono anche dei problemi teologici che pongono le religioni stesse. Ne accenno solo due. Per l'Islam, il fatto delle quattro mogli per un uomo. Per esempio, c'è un film di un di un regista iraniano, mi scuso per pronunciarlo male, Massim Mabaf, che Sex and Philosophy, in cui rovescia la cosa. È un film molto divertente e si parte con un uomo per quattro donne, poi alla fine si vede che è molto migliore la donna che ha avuto quattro uomini. E, per i cattolici, per i cristiani, anche il Tacit Muller in Ecclesia qualche problema lo pone dal punto di vista teologico. Quindi sì, è vero quello che è stato detto, però non dimentichiamo che il messaggio religioso è molto migliore delle tradizioni, però anche nel messaggio religioso ci sono dei problemi teologici, dei nodi teologici che dobbiamo per forza affrontare.
Chiudiamo gli interventi. Gisele, un avviso che volevi dare? No. Dunque, di questo disegno data all'inizio è il dono che ci ha fatto Anna e che il dono che ci ripete Anna.
Dunque, forse Letizia, ti do del tuo segno, forse Letizia non sa che il bozzetto di questo disegno a metà è stato da me donato a Fatima Mernissi quando lei è venuta a Roma all'università. È stato da me donato a Fatima Mernissi quando è venuta a Roma 3 all'università a presentare una conferenza del suo ultimo libro nel novembre del 2004 e mi feci firmare, poi dietro era un bozzetto, e lei mi disse: sono molto contenta perché comunque sfatiamo una certa iconografia classica. Quindi da questo poi, quando Gianni mi ha proposto Realtà e Sogno, era il massimo per me. La realtà qual è? La realtà è quella dei paesi dell'Islam che io ho conosciuto, cioè una realtà verdeggiante, una realtà lussureggiante, una realtà che mi fa sognare, che mi fa sognare con le acque, con le magnifiche stoffe, con le donne. Io penso sempre alle donne sahrawi perché le ho nel cuore e perché porto avanti questa causa del Sahara occidentale, ma con queste donne che sono poi così simili a noi. E ogni volta che penso alle donne, ho fatto lunedì un intervento proprio sul Sahara occidentale, ogni volta che penso alle donne penso sempre a un fondo di dolore che ci portiamo dietro, ma che certo non traspare né dal disegno né spero da me, come vedo da nessuna di voi, perché abbiamo, secondo me, quello che diceva poi la Letizia e anche Shahrzad. È vero che tutti siamo portatori di pace, però mi permetto di dire che forse noi la nutriamo un po' di più, questa pace. Allora, nel disegno c'è tutto questo, non è un harem, è un luogo, è uno spazio condiviso da donne dove si festeggia, dove ci si riposa, questo è il sogno, certo. Ognuna di noi poter stare così una settimana in questo ambiente, vabbè, insomma, accontentiamoci che sia un sogno che poi... Cioè, tra questi tappeti, tra queste tende, senza polvere, con ogni abbondanza di fiore che non muore, ma fiori che sono sempre lì, anche se non li cambi l'acqua. Beh, questo è un augurio che faccio a tutti l'8 marzo, a tutte l'8 marzo, a tutti, dai.